su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a parlare, cioè useremo come pretesto il discorso fatto da Bersani a Roma sabato e il discorso fatto il sabato prima anche da Renzi, eccetera. Useremo come pretesto anche il G20 di Cannes per cercare di capire, perché questo l'abbiamo già detto e denunciato, ma per cercare di approfondire ulteriormente le ragioni di questa crisi, che non è una crisi economica, ma è una crisi epocale, è una crisi che porterà necessariamente tutto il mondo a cambiare, ad essere diverso, necessita trovare nuovi sbocchi, nuove soluzioni e certamente non le soluzioni empiriche o da stregoni che ci indicano i nostri politici, ma non solo i nostri politici, ma anche gli economisti, no? Allora, io ho ascoltato tutto il discorso fatto da Bersani a Roma, francamente non ho capito cosa voglia Bersani, non ho capito quali saranno la sua strategia, la sua tattica per uscire dalla crisi, perché l'unica cosa che ho sentito dire in quel comizio è che Berlusconi fa schifo, Berlusconi è un incapace, Berlusconi pensa soprattutto a se stesso, mentre Bersani e il PD, la Rosi Bindi o quant'altro sono il toccasana di questo, perché ho sentito ripetere centinaia di volte, decine di volte, il fatto che loro hanno le idee e i programmi su tutto. Nessuno ha detto che programmi hanno, non hanno detto cosa vogliono fare, cosa intendono fare, quali sono le ragioni profonde di questa crisi che ha investito tutto il mondo, perché non ha investito soltanto il mondo occidentale, il cosiddetto mondo capitalistico, quello che come comunemente viene inteso, ma ha investito tutte le parti del mondo, con più o meno incidenza. Comunque questo è il fatto, siccome che hanno detto che hanno costruito un'economia globalizzata, è chiaro che questa economia globalizzata, quando c'è una crisi, globalizzata è anche la crisi. Ecco, questo è quanto. Se noi ascoltassimo Bersani, dovremmo dire Bersani è il salvatore della patria, è quello che ci salverà. Non ci ha detto come farà a salvarci, e quindi siccome che non è una questione di capacità individuali, la salvezza dell'economia, la salvezza dell'Italia o dell'Europa, ma la salvezza dell'Italia, dell'Europa, del mondo, si basa su tutta una serie di iniziative. Ecco, poi il controaltare di Bersani e Renzi, piccolo Gian Burrasca di Firenze, che per lui invece per salvare l'Italia, l'Europa, il mondo, l'umanità, per salvare l'emisfero, basta rottamare i vecchi, basta cacciare in un forno crematorio i vecchi e tutto sarà risolto per incanto. Non ci ha detto assolutamente cosa intende fare, quali sono la sua linea, la sua strategia. Per lui è ancora molto più drastico. Non dobbiamo neanche fidarsi di Renzi, ma dobbiamo costruire dei campi di concentramento o delle forni crematori per mettere dentro tutte le persone anziane, e mettendo dentro tutte le persone anziane lasciamo fuori Renzi, che risolverà i problemi dalla sua illuminata testa. A parte che quando lo guardo mi sembra che uno che abbia delle difficoltà, non mi sembra neanche una persona che riesca a avere l'utilizzo al 100% del suo cervello, ma comunque queste sono cose che sue personali, che le risolverà con i suoi analisti. Ecco, certo che noi dobbiamo essere terrorizzati quando una persona individua in una categoria, individua in una razza, individua in un'etnia il pericolo, la colpa dei mali che gravano sulla società, perché questo ha portato in Germania ad Adolf Hitler. Ecco, io credo che Matteo Renzi non sia neanche il sottoprodotto di Hitler, sia un Hitler senza cervello, magari, e forse ne aveva di più lo stesso Hitler. Quando che uno viene fuori e mi dice che bisogna eliminare, rottamare, cacciare, eliminare tutti quanti i vecchi, è evidente il suo pensiero. Purtroppo lui viene fuori dal sottobosco del clero della Chiesa di Firenze, e quando che la Chiesa si mette a fare politica esprimendo qualche suo uomo, c'è sempre il pericolo che venga fuori un Renzi. Ecco, con questo chiudo, con questo personaggio, che credo che una scala di valori, valori per modo di dire, di pericolosità, Renzi sia l'elemento, il politico più pericoloso che esista in questo momento in Italia, e che sia il nemico di tutta un certo tipo di impostazione che noi diciamo e diamo. Con questo chiudo anche con questo personaggio che si chiama Renzi, uno squallido e inquietante personaggio di Firenze, e andiamo al G20, il G20 che si è concluso da qualche giorno a Roma, a Cannes. Noi le avevamo già detto che non sarebbe successo assolutamente nulla, che Berlusconi poteva presentarsi anche senza niente, poteva raccontare l'ultima barzelletta sul Bunga Bunga. Quel G20 non avrebbe concluso nulla. Perché non avrebbe concluso nulla? Perché non ha la capacità non ha le leve per risolvere i problemi, perché le leve per risolvere i problemi riguardo l'economia internazionale stanno principalmente diciamo al 70%, per fare una cifra, stanno sul dollaro, il dollaro che non perché lo dice USG, che tra l'altro lo ha sempre fatto, sempre detto, che ultimamente ha fatto delle trasmissioni, dei comunicati, dei documenti dove afferma che il dollaro è pari a valore zero e che il dollaro è lo strumento del schiavismo, lo strumento su cui gli Stati Uniti si basano le loro rapine nel mondo. Teniamo presente che il dollaro, c'è tutta una serie di accordi che io non sto qui a elencarvi, ma che dimostrano che tutte le nazioni del mondo si sono riempite, hanno riempito le loro casseforti di dollari che sono pari a zero, che non hanno nessun valore, nessuna convertibilità. Non dimentichiamo che il dollaro prima aveva una convertibilità con l'oro e l'argento, poi hanno tolto l'argento e hanno lasciato l'oro, poi hanno rimesso l'argento. La sostanza è che tutto il Partito Democratico americano, a partire da Roosevelt, ha progressivamente tolto valore allo scambio tra dollaro e oro. Roosevelt ha salvato, o tentato di salvare, l'economia americana con New Deal. È chiaro che facendo aprire buche e poi chiudere buche non c'è, non aveva nessun guadagno, però doveva in qualche modo pagare chi faceva le buche e chi le chiudeva. Quindi è partito la non più non convertibilità totale dell'oro con l'oro, e se, da lì è partito tutto quanto concerne il deprezzamento, cioè l'annullamento del valore del dollaro. Poi sì, adesso è inutile che andiamo a vedere e approfondire. Comunque si chiamava la Gold Windows, il cambio del dollari, la convertibilità del dollaro in oro. Tutto questo è venuto meno, e poi Roosevelt è scoppiato il capitalismo, ha fatto scoppiare una guerra dove che gli americani hanno giostrato molto bene, tentando in qualche modo di sopravvivere ai New Deal, e quindi alla fine della guerra derubando tutto l'oro nelle casse delle nazioni, non solo delle nazioni sconfitte come può essere l'Italia o la Germania, ma anche nelle nazioni che hanno vinto come può essere la Francia o l'Inghilterra, perché questi hanno prestato a loro, hanno dato a loro armamenti, hanno dato a loro viveri, hanno dato a loro materia per continuare la guerra, e alla fine della guerra hanno preteso l'oro, e l'oro non è stato neanche sufficiente a pagare tutto quanto quello che hanno dato durante la guerra. Finita la guerra, gli Stati Uniti, che avevano messo in piedi un apparato produttivo di proporzioni gigantesche, che tornavano gli uomini dal fronte e quindi dovevano togliere le donne dal sistema produttivo, hanno messo gli uomini, ma l'apparato produttivo era gigantesco e hanno hanno portato avanti il discorso sul piano Marshall, il piano Marshall che ha ulteriormente tolto soldi, oro, più che soldi, oro a chi ha usufruito del piano Marshall, e questo piano Marshall è servito per fare che cosa? Per avere il controllo della politica economica, della politica estera, della politica militare dell'Europa. Tanto è vero che quando la Germania, quando l'Inghilterra e la Francia assieme a Israele hanno cercato di liberare il canale di Suez, che era stato nazionalizzato dall'Egitto di Nasser, gli Stati Uniti e specificatamente Eisenhower hanno detto all'Inghilterra: fermatevi, perché se voi non vi fermate noi vi metteremo per carità, diciamo così, vi metteremo nelle condizioni di fallire da un punto di vista economico, perché esigeremo immediatamente tutti i nostri soldi. Ecco, questo è quanto è avvenuto, e quindi a quel punto sia Francia sia Inghilterra si sono ritirati dal canale di Suez, con tutte le storie che non sto qui a raccontarvi. Ecco, poi c'è stata la guerra in Vietnam. La guerra in Vietnam è costata l'ira di Dio, è costata miliardi di dollari, e a quel punto, finita la guerra del Vietnam, diciamo dopo la battaglia di Khe San, dove gli americani hanno dovuto ritirarsi e subire una sconfitta cocente da parte delle truppe del generale Giap, e il presidente Nixon è stato posto di fronte alla condizione di dare un colpo definitivo al cambiamento della parità tra il dollaro e l'oro. Da quel momento gli Stati Uniti hanno dato alla Federal Reserve l'ordine di stampare tutti i dollari che gli erano necessari per sopravvivere agli Stati Uniti. Ecco, nessuno di fronte a questa enormità ha reagito. Perché? Perché in quel momento c'era ancora la lotta tra la cortina di ferro, la lotta tra il comunismo e il capitalismo. Questa lotta ha messo nelle condizioni gli Stati Uniti, perché avevano questo enorme potenziale militare, di stare alla testa, di essere alla testa di tutti gli altri paesi, e gli altri paesi ovviamente non hanno voluto reagire in nessun modo. Questo è quanto è avvenuto. Dal 71 in poi gli Stati Uniti stanno stampando moneta che è moneta falsa, cioè con valore pari a zero, e continuano a stamparla. Teniamo presente che non c'è possibilità di convertire il dollaro in oro, perché questa possibilità non esiste, e quindi tutto quello che viene acquistato attraverso i dollari, quindi petrolio, manufatti e quant'altro, è un furto, è un furto che reale. Perché è un furto? È un furto perché i soldi non hanno nessun valore. Cioè, è evidente che non è che USG è più bravo, più intelligente, applica il materialismo dialettico storico e quindi riesce a precedere gli altri, no. E la differenza tra noi e le varie cancellerie, i vari potentati economici non legati agli americani, è che noi possiamo dirle queste cose, mentre gli altri non le possono dire, perché se qualcuno si ribella a questo viene immediatamente colpito, viene fatta la guerra, eccetera. Non dimentichiamo che la Libia di Gheddafi, insieme al Sudafrica, volevano dar vita a una moneta africana che avesse che fosse convertibile con l'oro, e in modo che le transazioni petrolifere venissero coperte da questa moneta africana. Questo non gli è stato permesso, perché avete visto qualche mese fa si è scatenata una guerra contro la Libia, usando a pretesto tutto quanto quello che potevano usare a pretesto, e hanno scatenato questa guerra non tanto perché gli fregasse qualcosa, come abbiamo sempre sostenuto riguardo alla democrazia o la ferocia di Gheddafi, ma semplicemente perché a loro erano terrorizzati, perché sarebbe stata la fine non solo degli Stati Uniti, ma di tutto il sistema occidentale che si basava sul dollaro. Ecco, noi sappiamo che effettivamente mi ero dimenticato di dire che per quanto riguarda la storia della moneta, eccetera, all'interno di questo discorso c'era sia la Libia sia il Sudafrica, ma c'era anche il Venezuela, e il fatto che alcuni Emirati, Emiri, Sheikh del Golfo si siano schierati contro Gheddafi era perché tutti i dollari, i petrodollari che questi avevano venivano, se passava la teoria della moneta africana, venivano a trovarsi praticamente senza una lira. Però adesso sia la Russia del presidente Putin, sia la Cina e anche altre nazioni stanno valutando attentamente la possibilità di cambiare moneta nelle transizioni per materie energetiche, e quindi tendono a trovare altre monete di scambio, di transazione, di valutazione per l'acquisto di materie energetiche. Ecco, teniamo presente che il dollaro, al di là del crollo totale che può avvenire, e quindi il fatto che gli Stati Uniti che sicuramente non può pagare il suo debito, non può far fronte ai impegni presi, quindi ai dollari che ha stampato, sono gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America è una nazione fallita, che non ha più soldi per pagare nessuno, e quando parlo di soldi intendo soldi che abbiano un valore, perché anch'io posso fotocopiare euro e spacciarli e dire che sono euro veri. In realtà il valore dell'euro che io fotocopio è il valore della carta e dell'inchiostro per cui uso per fare queste fotocopie. Questo è il dato di fatto. Quindi nel mondo esiste un'economia che non è solvibile ed è l'economia americana, sono gli Stati Uniti e il dollaro. Loro adesso, gli Stati Uniti, tenteranno di uscire in qualche modo, tenteranno, ma non ci riusciranno, di uscire svalutando il dollaro dal 25 al 40% e mettendo in difficoltà ovviamente tutti quelli che hanno accumulato l'oro attraverso i petrodollari, attraverso la vendita dei manufatti, eccetera eccetera. Questo è il dato di fatto. Allora, di fronte a questo dato di fatto, noi questo lo faremo in maniera molto più esplicita e molto più organica. Noi crediamo che bisogna cambiare completamente tutto, non più seguire l'economia capitalistica. Noi diciamo inoltre che anche gli stessi comunisti, il Partito Comunista e il Partito Bolscevico, ha seguito l'economia capitalistica, perché l'unica differenza, come diceva Ulyanov, Lenin, era che i mezzi di produzione, invece di essere in mano ai capitalisti, erano in mano alla classe operaia, che poi la classe operaia magari diventava la classe dirigente del Partito Bolscevico. Ecco, noi invece diciamo che, siccome dobbiamo fare una grande pulizia, niente è dell'uomo, niente è dell'uomo. L'uomo è 2000 anni, l'essere umano è 2000 anni che sfrutta altri esseri umani, il più forte sfrutta il più debole e il più debole deve subire. Noi diciamo, come è stato scritto nel Levitico 25, il decimo di questo Levitico, è detto che una volta gli ebrei dichiaravano l'anno santo, il 50° anno, e proclamavano la liberazione del paese e di tutti i suoi abitanti. Cosa significa liberare il paese e tutti i suoi abitanti? Significa semplicemente che tutto quello che è nel Veneto, in Italia, in Europa e nel mondo deve tornare al popolo, e ci devono essere delle forme per cui il popolo collabora, ci deve essere l'autogestione, come noi abbiamo sostenuto e come noi andremo a sostenere a Longarone anche quest'anno, dove faremo una grande iniziativa economico, politica e sociale, dove diremo che tutta la terra, tutte le risorse della terra ritornino al popolo. Il popolo deve riappropriarsi di tutto quanto quello che è di Dio, come si diceva, come si è detto a Mosè sui Sinai, è di Dio e quindi non è degli uomini. Quindi gli uomini possono usare e usufruire della terra, possono usufruire di quanto esiste su questo pianeta, ma nulla è suo, e quindi non è possibile che questa terra, che queste risorse possano, siano usate per pochi, e i molti devono soffrire la fame, devono soffrire la schiavitù, e ci siano della gente che si inventano delle cose, come è il dollaro falso, per schiavizzare e per imporre il proprio dominio su altri uomini. Gli uomini sono nati liberi e diventeranno liberi, e dei popoli la terra, e i popoli si riapproprieranno della loro terra. Con questo vi saluto, vi ringrazio tutti quanti, e ci sentiremo ancora su questo argomento, che non mi sembra del tutto insignificante.